Eugenio Radin, buongiorno.
Buongiorno lei, buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per entrare nel vivo del suo libro intitolato Argomentare, Watson. Come smascherare i cattivi ragionamenti e sopravvivere al dibattito pubblico. È una questione mica da poco quella che ci pone Eugenio Radin, vicentino, diplomato in violino al Conservatorio di Vicenza, laurea magistrale in filosofia, lavora in comunicazione dove si occupa di social network e strategie digitali. Dal 2022 ha aperto Wild Whale Café, un profilo Instagram dove parla di filosofia e letteratura. Ora, Eugenio Radin, entriamo piano piano nel tema del suo libro. Lei è diplomato in violino al Conservatorio di Venezia, quindi per suonare bisogna arrivare ad una parola che è l'armonia, e quello che lei ci pone anche in evidenza in questo libro, sempre che io lo abbia letto nella giusta prospettiva, cioè quella dell'argomentazione, dei nostri confronti, delle nostre chiacchierate, ma soprattutto dal punto di vista pubblico. Eugenio Radin, entriamo subito, visto che ci chiamiamo Il Posto delle Parole, entriamo nelle parole, perché a volte le usiamo e non comprendiamo bene il loro significato. Ma lei è convinto che noi sappiamo che cosa voglia dire argomentare, che cosa sia un'argomentazione?
Ma probabilmente non lo sappiamo coscientemente, però in qualche modo ci abbiamo a che fare fortunatamente tutti i giorni, ormai da molti secoli fortunatamente, dal momento in cui il primo sapiens è uscito dalla sua grotta un mattino e ha pensato che fosse quel giorno per risolvere i problemi con il suo vicino di caverna poteva utilizzare le parole al posto della clava e che forse in questo modo avrebbe preso meno mazzate quel giorno. E questa cosa un po' per fortuna la facciamo tutti noi. Oggi qui siamo al posto delle parole, ma noi viviamo in una società che vive in molti ambiti di parole, in cui molte importanti decisioni che vengono prese sia a livello di singoli che a livello di collettività passano per una discussione. Questa discussione sia in famiglia, che questa discussione sia in un'aula parlamentare, poco cambia, lo strumento è sempre quello, sono le parole, o meglio è l'arte di organizzare queste parole in un discorso, e questo discorso poi può essere argomentato o meno, e qui c'è tutta la differenza del mondo, qui c'è forse ciò che noi non sappiamo bene, perché le parole, i discorsi possono essere un grande strumento di salvezza e di costruzione di civiltà, possono, come dicevamo all'inizio, evitarci di prendere delle mazzate reali o metaforiche, possono permetterci di confrontare le nostre idee con quelle di molte altre persone per arrivare forse a idee migliori e risolvere o offrire soluzioni per problemi che ci riguardano, però le parole possono essere anche utilizzate per persuadere a fare i propri interessi, quindi per tessere tranelli, per tessere tele, e questo da sempre. Io faccio sempre l'esempio che in una delle parole più antiche che ci sono arrivate, che è quella dell'Antico Testamento, della Sacra Scrittura, adesso anche spogliato eventualmente di un significato religioso, le prime due voci che compaiono, i primi due discorsi che compaiono sono il primo è quello di Dio che crea il mondo e la seconda voce è quella del serpente, cioè la voce utilizzata proprio per ingannare gli uomini. E oggi di parole che ingannano ce ne sono molte, di parole che dicono le cose non esattamente come stanno, ce ne sono molte. Noi non siamo molto allenati a riconoscere i discorsi ingannevoli, che è la ragione per cui ho scritto questo libro, cercare di dare un aiuto a riconoscere alcuni tra gli inganni argomentativi più utilizzati oggi nel dibattito pubblico, in maniera da sopravvivere e da riuscire ad utilizzare di nuovo bene le parole.
Però l'argomentazione va, per così dire, a braccetto, no, di un'altra parola, Eugenio Radin, cioè la parola persuasione, nel senso che io sostengo una tesi, l'argomento, e cerco di persuadere i miei ascoltatori, no? Però oggi come oggi, no? Entriamo anche con altre parole. Da una parte io sostengo la mia tesi e dall'altra c'è chi sostiene la sua antitesi. Ma oggi la difficoltà, Eugenio Radin, è proprio forse quella di arrivare a una sintesi. E oggi l'impossibilità di arrivare a una sintesi è forse data da una mancata argomentazione?
Allora, anzitutto diciamo una cosa, la persuasione, in generale la retorica, sono delle, degli strumenti meravigliosi a volte, perché ci permettono di dare un pizzico di sale ai nostri discorsi e quindi di dire ciò che stiamo dicendo in maniera convincente, in maniera appunto persuasiva, in maniera saporita, diciamo, quindi di farci ascoltare meglio. I grandi comunicatori sono anche i vari retori. Il problema è quando sotto a questa retorica manca una dialettica, cioè manca una capacità di costruire un ragionamento che sia effettivamente valido dal punto di vista logico, ma anche dal punto di vista poi di un confronto con la realtà, con il mondo, con i dati, molto semplicemente, no? Quindi, come diceva lei, oggi c'è questo problema che spesso noi non puntiamo più a trovare assieme agli altri la ragione, ma ad avere ragione. Quindi noi abbiamo molto personificato il discorso, cioè la mia teoria, la sua teoria, e quando ci si incontra nel dialogo non ci si incontra più per cercare di capire in che modo avvicinarci di più a questa cosa. Uso una parola molto desueta sotto certi punti di vista, la verità, ma cercare di avere ragione, quindi non importa bene che cosa stiamo dicendo, l'importante è che io abbia ragione. Quindi si cerca di utilizzare la retorica senza però un contenuto sotto, e questo è un po' il problema, secondo me. Oggi molti libri di comunicazione, di retorica, si intitolano anche proprio così, no? L'arte di ottenere ragione, come vincere nei discorsi. Certo, queste sono competenze importanti da avere, però dovremmo anche ricordarci che sotto quel discorso ci deve essere anche un incontro con il mondo, cioè un incontro con la realtà, un incontro con dei dati e con dei ragionamenti che partono da quei dati e portano a una soluzione.
Lei si occupa di comunicazione, come dicevo poco fa, si occupa anche di social network, di strategie digitali. E oggi, quando apriamo le pagine dei nostri social, no, per leggere, per scrivere i nostri post, secondo lei lo coniughiamo come il verbo argomentare?
Non lo coniughiamo proprio la maggior parte delle volte, purtroppo, soprattutto se utilizziamo i social sempre con questa tendenza a dimostrare noi stessi, no? Quindi anche qui dimostrare il nostro discorso anziché di cercare il discorso altrui. Forse non ci rendiamo conto però che i social sono uno strumento che, così come la parola, possono essere una grande arma oppure una grande medicina. E per rifarci a Platone, padre della filosofia, i social possono essere una caverna in cui noi non vediamo la realtà, ma vediamo solo ombre, per lo più di noi stessi spesso, e in cui riflettiamo su ciò che noi vorremmo essere ma non siamo. Ma sono anche un importante porto, e molti dei dialoghi di Platone partono da questo luogo della città, il porto, che è sicuramente un luogo chiassoso, pieno di discorsi non esattamente filosofici, ma anche un luogo dove si incontrano le idee altrui, dove arrivano non solo le merci ma anche le notizie dal mare e dal resto del mondo, e in cui quindi noi possiamo uscire dalla nostra bolla e cercare di andare incontro a opinioni che non sono le nostre, e cercare di metterci a confronto con queste opinioni in maniera virtuosa. Quindi noi dovremmo smettere di utilizzare i social come solo uno strumento per mostrare noi stessi, ma anche per un po' cercare di mettere in crisi noi stessi.
Platone, con i suoi famosi dialoghi, forse ci può venire anche incontro, insieme ovviamente col libro di Eugenio Radin, Argomentare Watson, come smascherare i cattivi ragionamenti e sopravvivere al dibattito pubblico. E parliamo proprio di dibattito pubblico. Stiamo per avvicinarci a questa prossima campagna elettorale, ormai siamo perennemente in campagna elettorale, e il verbo argomentare è un verbo importante. E noi come possiamo capire che di fronte a noi in televisione, quando siamo seduti in poltrona a guardare una trasmissione, quella persona, quel candidato abbia una giusta argomentazione?
Allora, io qui vorrei che ci fosse un incantesimo, una bacchetta magica per capirlo, ma credo che l'unico metodo sia lo studio, cioè armarci di un po' di esercizio e di studio di argomentazione per poi affrontare in maniera più consapevole quelli che sono i dibattiti pubblici. Quindi, molto semplicemente, se io inizio a capire quali sono i più frequenti inganni argomentativi che vengono utilizzati, a capire come funzionano proprio dal punto di vista della struttura del discorso, e inizio a farmi qualche esempio, inizio a guardare i dibattiti con occhio più critico, avendo fatto questo studio, poi sono anche più pronto a riconoscerli quando vengono utilizzati. Poi bisogna essere bisogna non essere ideologici e non bisogna trasformarsi in dei poliziotti delle fallacie, nel senso, questi tranelli vengono utilizzati sempre da tutti, anche da noi, in maniera a volte anche inconsapevole. Quindi noi dobbiamo allenarci a riconoscerli e a non compierli noi per primi, chiaramente, ma poi non dovremmo scambiare la verità di ciò che viene detto con il modo in cui viene detto. Cosa intendo? Intendo che spesso potremmo argomentare in maniera logicamente perfetta una tesi che però non è efficace, no, nel risolvere il problema di un paese, oppure dietro a un discorso estremamente erroneo dal punto di vista argomentativo potrebbe nascondersi anche una buona idea. Quindi noi dobbiamo sempre avere questo doppio occhio: da un lato cercare gli errori perché chiaramente quelli possono condurci verso la strada sbagliata, e dovremmo cercare di capire quali sono le strategie che i politici mettono in gioco per cercare di condurci verso di loro anziché verso la verità. Dall'altro lato c'è anche poi una questione di idee che ci sono sotto, quindi alla fine dobbiamo anche capire, al di là dell'argomentazione, qual è poi la direzione verso cui vogliamo andare.
Sì, e questo è anche un nostro impegno, e quindi dobbiamo dedicare anche il giusto tempo, come dedicare il giusto tempo a compiere un gesto che per noi qui nel Posto delle Parole è fortemente rivoluzionario, come quello di prendere in mano un libro, come in questo caso Argomentare Watson, abbassare lo sguardo e cominciare a leggere. Lei è molto appassionato di Sherlock Holmes, a quanto pare, Eugenio Radin.
Sì, Sherlock Holmes mi ha accompagnato non solo nella scrittura di questo libro, ma ben prima. È un po' il personaggio letterario che mi ha trasformato in un lettore. Quindi io ricordo quando lessi la prima volta i testi di Conan Doyle con grande voracità e passione, e quindi ho un debito nei confronti di Sherlock Holmes dal punto di vista della mia storia di lettore. Poi credo sia anche un personaggio molto affascinante quando si parla di argomenti come questi, come l'argomentazione, come la logica, per il fatto che comunque Sherlock è un campione di logica e di ragionamento, quindi chi meglio di lui per condurci in questa difficile sfida, è quella di vederci un po' più chiaro e collegare gli indizi e capire come costruire il discorso.
Sì, come costruire il discorso. Qui non si tratta di diventare dei filologi, di diventare degli scrittori, dei letterati, dei fini dicitori. No, si tratta semplicemente di dare cittadinanza giusta alle parole, di esprimerci in maniera vera nei confronti delle nostre idee e cercando di argomentarle. E per argomentarle bisogna avere la famosa cassetta degli attrezzi. Bisogna conoscere, bisogna sapere, avere la curiosità, senza di questo si fa poca strada.
Sì, esattamente, è proprio così, e ribadisco appunto, non è una questione solo per accademici o per addetti ai lavori. Poi il rischio di questo argomento in particolare è molto alto, perché spesso i libri che parlano di fallacie argomentative, di retorica, eccetera, sono dei manuali destinati allo studio universitario. Mentre è una cosa che riguarda tutti noi, cioè anche coloro che pensano di non interessarsi della politica, non importa, perché comunque dei discorsi in famiglia, a lavoro, tra amici li faranno, e comunque anche a loro darà fastidio quando tra amici in famiglia vengono presi per il naso con argomenti retorici. Quindi chiunque di noi utilizzi le parole, ma ovviamente tanto più chi li utilizza per lavoro, ma tutti noi, in quanto animali particolarmente chiacchieroni, dovremmo munirci di questa cassetta degli attrezzi e capire come costruire i nostri discorsi. Io lo scrivo all'inizio del libro, non è una questione di interessarsi di filosofia, interessarsi di comunicazione, è una questione di civiltà, nel senso più alto del termine, di questo termine, perché tutto ciò che di buono abbiamo fatto, o molto di ciò che di buono abbiamo fatto come civiltà in questi migliaia di anni, l'abbiamo fatto anche mettendo a confronto idee diverse tramite il dialogo costruttivo tra più posizioni. Quindi se vogliamo tornare a dare frutti come civiltà, dovremmo tornare a un dibattito argomentato.
A proposito di dibattito argomentato, Eugenio Radin, entriamo a casa sua. Si ricorda un'argomentazione di suo nonno?
Me ne ricordo molte, perché ha fatto lunghissime chiacchierate con mio nonno, che non era assolutamente uno studioso, tutt'altro, no? A parte di un'altra generazione che ha vissuto la guerra e anche per questo poi non aveva portato avanti gli studi. Però io vedo in mio nonno, ma in generale in quella generazione, a volte molto più curiosità e molto più dubbio su se stessi rispetto a quello che c'è nelle nostre generazioni, che invece hanno studiato e hanno conseguito titoli. In generale mi sembra che ci fosse più un interesse, una curiosità verso anche le posizioni mie, che ero un studente delle elementari veramente quando facevo questi dialoghi con mio nonno, ma più interesse.
È da lì che si comincia anche ad avere l'interesse, a cominciare a capire cos'è l'argomentazione.
Un'altra cosa aggiungo, perché quando si parla di parole, di comunicazione, ci dimentichiamo di una cosa che invece è importantissima, e che è il silenzio. E anche questo mi viene in mente quando parliamo delle generazioni dei miei nonni. Un altro mio nonno era un tipo estremamente silenzioso, che non parlava mai, ma agiva molto. E non parlare a volte è comunque una forma di comunicazione, ma soprattutto dobbiamo ricordarci che, come diceva Wittgenstein, un altro grande filosofo, ci sono alcune cose di cui non possiamo parlare, dobbiamo sapere, e io aggiungo forse alcune cose che per vivere dobbiamo agire, quindi non possiamo banalmente amare a parole, dobbiamo farlo concretamente, non possiamo cambiare il mondo solo a parole, quindi ecco, ricordiamoci anche quello. Un altro insegnamento dei nostri nonni forse è quello, no? Generazioni molto più taciturne ma molto lavoratori, che hanno fatto l'Italia, e quindi anche noi a volte, no, dovremmo impegnarci bene nella costruzione dei discorsi, ricordandoci poi però che il fine non è il discorso in sé, il fine è senza riuscire a rendere questo mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato.
Eh sì, perché quelle persone hanno costruito l'Italia, le persone a cui faceva riferimento Eugenio Radin, che nella costruzione dell'Italia hanno costruito anche uno sguardo, una cultura, un'economia e non solo, e quindi hanno costruito anche attraverso la loro passione civile e culturale e via dicendo, anche un modo di una postura per stare al mondo. E oggi invece, per dirla con il filosofo Byung-Chul Han, oggi che invece abbiamo raggiunto il tempo delle passioni tristi, e quindi in questo tempo forse è anche più difficile argomentare, proprio perché le passioni si sono rattristite anche loro.
Sì, forse è un po' anche un cane che si morde la coda, nel senso che a mano che il dibattito si fa sempre più triste, si affievolisce anche l'interesse a partecipare a questo dibattito. Quindi ecco, io credo che in parte sia vero, però se vogliamo risolvere questo problema dobbiamo essere noi i primi a fare lo sforzo per rendere il dibattito più virtuoso, che non significa più noioso, perché ci sono dei dibattiti argomentati bene che comunque sono divertentissimi, ma penso ai dialoghi di Platone, certo non sono fatti per essere divertenti, ma sono delle letture molto piacevoli al di là degli insegnamenti comunicativi e filosofici, no? Ce ne sono molti altri, ci sono oggi dei grandi comunicatori che riescono a essere anche estremamente divertenti, tra i divulgatori ce ne sono vari esempi, no, di questo.
Eh sì, però io ho commesso un errore, Eugenio Radin, e argomentare vuol dire anche ovviamente accettare l'errore. Io ho citato Byung-Chul Han e invece era Miguel de Benasayag, mi sono reso conto dopo che ho fatto la citazione, quindi sono arrossito per il fatto di essermi sbagliato. Ma prima di salutarci, Eugenio Radin, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo due libri, io leggo sempre più libri in contemporanea e in questo momento non sto leggendo nulla di particolarmente filosofico, ma sto leggendo Musicofilia di Oliver Sacks, che è una scoperta di quest'anno. Oliver Sacks, ho letto il suo più famoso forse, che è L'uomo che cambiò sua moglie per un cappello, mi ha stregato, e quindi adesso sto recuperando questo libro che parla di musica e cervello, essendo io musicista. E poi sto rileggendo l'Amleto di Shakespeare, perché mi sono dato come obiettivo dell'anno quello di ripassarmi un po' il Bardo e le sue opere maggiori.
Ma lei, essendo musicista, e la musica e l'argomentazione, qual è un musicista a cui possiamo guardare dal punto di vista argomentativo?
Beh, questa è una domanda che ci richiederebbe forse di andare un po' più a fondo sulla musica, no? Su come è costruita la musica. Musica cosiddetta classica, come noi la chiamiamo, anche se dire musica classica è in parte un errore.
Tant'è vero, mi scusi se la disturbo, noi proprio questa mattina abbiamo incontrato il musicista Nicola Campogrande, che nel corso della sua risposta parlava di musica classica, poi quasi a correggersi ha detto le musiche classiche. Questo va un po' incontro a quel che diceva lei poco fa.
Sì, è vero. La musica classica propriamente detta sarebbe un certo periodo della storia della musica che sostanzialmente coincide con il Settecento, che è poi il secolo del classicismo anche in altre forme d'arte. Poi è stata chiamata musica classica anche la musica barocca, la musica romantica, ma che di fatto per gli addetti ai lavori è un po' un errore chiamarla musica classica. Però tutte queste forme di musica classica, tutte queste musiche che noi chiamiamo classiche, hanno dietro di sé un discorso musicale, cioè si parte spesso dall'esposizione di un tema che poi viene elaborato, ripreso, c'è un doppio tema, spesso questi due temi arrivano poi nell'esposizione a comunicare tra loro e a fondersi e a volte a creare del nuovo, no? Dei nuovi temi. E queste forme di musicalità, purtroppo io ho l'impressione che nella musica contemporanea le abbiamo un po' perse. Io per quanto riguarda la musica sono un terribile conservatore e quindi forse sono un po' di parte, però sicuramente nella forma di qualsiasi grande compositore del passato, da Bach a Mozart, a Beethoven, ai grandi romantici, c'è un discorso, non fatto con le parole, ma fatto con le note, che è molto interessante da studiare, quindi... Però anche qui questa cosa ci permette di dire una cosa che vale per la musica, ma vale anche per l'argomentazione. C'è bisogno di capacità di ascolto, quindi non possiamo prendere la musica e metterla solo come sottofondo finché noi chiacchieriamo e sperare di cogliere tutte queste sfumature e questo discorso musicale. Ecco, la stessa cosa vale per le argomentazioni, dobbiamo essere capaci di ascoltarle, quindi forse la prima mossa è quella. Dobbiamo metterci in ascolto, altrimenti non riusciamo a cogliere il gioco che ci sta dietro e la bellezza delle parole che sta dietro spesso ai grandi discorsi.
Qual è l'ultimo brano che si è divertito a suonare al suo violino?
L'ultimo brano, ma guardi, proprio durante questa pausa pasquale in realtà mi sono trovato con gli amici, abbiamo fatto un po' di suonate, però lì abbiamo fatto musica, quindi dico tutto ciò che ho detto prima, che non suono solo musica classica ovviamente, ma abbiamo fatto tutta una serie di musica, di canzoni d'autore a cui poi abbiamo aggiunto il violino.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Eugenio Radin, e
grazie
buona giornata.
Grazie a voi, grazie a lei.